L'uomo, divenuto mago, comprende dai suoi limiti il proprio massimo, poiché ogni principio ha un determinato fine. Buongiorno e bentornati ad una nuova puntata degli Altronauti. Oggi è venerdì 1 novembre 2024, sono le ore 12:02 e siete in ascolto di Radio Cooperativa in diretta dal nostro studio ad Albignasego in provincia di Padova. Gli Altronauti, vi ricordo, è la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. E oggi le voci che ascolterete sono quella di Iapos e quella di Mel.
Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori.
Grazie Mel, e ascolterete poi in realtà anche una terza voce che si collegherà con noi a partire da mezzogiorno e 20 circa, telefonicamente, quindi a distanza, che è quella di Andrea Ricucci della squadra di Tenet 22. Prima di entrare nel vivo della trasmissione, vi ricordo il sito internet del Centro Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, dove trovate, oltre ai riferimenti della nostra associazione, ai nostri contatti, anche i testi pubblicati delle nostre rubriche e la voce del blog. E proprio il blog oggi sarà anche in parte tema della puntata odierna. Cliccando la voce blog accedete alla Via della Rosa, che è il portale dove pubblichiamo gli scritti che settimanalmente, ogni domenica, vengono inviati anche via email a chi lo desidera e che spesso sono oggetto di dialogo insieme a voi, di lettura, di commento nelle puntate degli Altronauti. E vi ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, per ogni informazione utile che riguarda la radio, quindi i programmi, il palinsesto, i podcast e in ultimo anche le possibilità di contribuire all'esistenza della nostra emittente attraverso le modalità che vengono indicate sul sito, che ripeto è www.radiocooperativa.org. Nello specifico a sinistra c'è una voce Sostieni la nostra radio. Sapete che la nostra emittente vive della generosità dei suoi ascoltatori senza sponsor e senza pubblicità. Quindi vi ringraziamo anticipatamente per la vostra eventuale generosità. E come vi dicevo, poi avremo in collegamento con noi Andrea Ricucci della squadra di Tenet 22, un portale che ogni 2 mesi pubblica anche una rivista, un visual magazine disponibile gratuitamente online, di cui chiederemo poi a lui, e che nel suo ultimo numero ha dedicato un'uscita monotematica al nostro blog, il blog La Via della Rosa, appunto, che vi citavo, e i cui testi scritti da Hermes sono il frutto dell'esperienza vissuta nel centro altrove, del messaggio vissuto al centro altrove e che viene anche diffuso attraverso la nostra trasmissione degli Altronauti, oltre che attraverso il blog. E a questo proposito introduciamo la puntata di oggi proprio attraverso la lettura di 2 estratti che sono che potete leggere nel pensiero settimanale di domenica scorsa, che trovate appunto nel nostro blog La Via della Rosa, il cui titolo è Fuoco senza volto. Ora, leggeremo alcuni estratti perché questo testo è un testo molto, molto particolare, che, come molti degli ultimi testi che abbiamo affrontato, scritti da Hermes, sembrano un po' delle pietre miliari, secondo me. Ora vi lascio all'ascolto di queste righe. L'uomo contemporaneo è paragonabile a un pesce di un grande fiume, che, abbandonato al flusso, si lascia trasportare nella direzione determinata dalla corrente. Chi si oppone alla corrente viene respinto e ancor più contrastato dai corpi galleggianti di chi si lascia trasportare, inerme, dal fiume della vita. Per colui che si incammina dentro di sé, tentare di risalire la corrente è arduo e spesso rischioso, per cui è necessario uno sforzo poderoso e un certo grado di determinazione. Ma questo è anche l'unico modo per comprendere se si è davvero vivi e non soltanto il riflesso ripetitivo del sogno di un Dio addormentato. Ma che senso ha vivere senza poter decidere cosa sperimentare e che direzione prendere?
Ciò che ho risvegliato in me è una fonte di vita eterna, che bagnando la sostanza della mia essenza, feconda e vivifica l'oasi del mio essere. Quel frammento di verità che ho riscoperto in me è ciò che mi impedisce di godere appieno dei piaceri temporanei della vita, ma è anche quello che mi dà sostegno e sicurezza quando tutto il paradossale antidivino vuole catturarmi o sembra crollarmi addosso.
Questo testo, come anticipavo, io lo percepisco come una pietra miliare, il messaggio espresso in questo testo.
Sì, abbiamo letto questi frammenti così, spazi di messaggio, di questo messaggio che è stato inoltrato con la mail di domenica.
Sì.
Che possiamo dire, Iapo?
Sì, allora intanto poi chi volesse leggere il testo completo di cui noi abbiamo preso questi estratti, per noi molto significativi, lo può trovare nel nostro blog, appunto La Via della Rosa, il cui indirizzo completo è seialtrove.altervista.org. Scritto tutto attaccato, quindi seialtrove.altervista.org. Quindi un invito alla lettura per chi è stato ispirato come noi da questi estratti che abbiamo letto. In particolare, questa condizione che viene descritta all'inizio dell'uomo come un pesce di un grande fiume che si lascia trasportare nella direzione determinata dalla corrente, è una condizione di cui spesso abbiamo parlato anche nelle nostre puntate degli Altronauti, e di cui senza fare l'esperienza di un qualche contatto, che nel nostro caso è
Sì.
l'insegnamento proposto da Hermes, senza uno shock, molto spesso uno non si accorge, è convinto di avere un libero arbitrio, una libera volontà di essere, di emanciparsi, di autodeterminarsi, e invece sta seguendo una corrente, molto spesso senza che nemmeno se ne accorga.
Esatto, sta seguendo una corrente e la cosa che colpisce è che spesso si arriva come è capitato a me e non solo a me, ad un'età non più diciamo considerata giovane, ma si arriva ad un'età, diciamo, più avanzata e ci si scopre di aver inseguito come un amo da pesca all'interno di questo grande fiume, di aver seguito quelle che sono effettivamente, si possono considerare proprio delle trappole, perché visti con un'altra ottica tutti i desideri di cui veniamo costantemente, da cui veniamo costantemente informati, a cui la nostra energia sembra continuamente volersi devolvere, sono veramente delle trappole. Viste per quello che alla fine sono, investiamo un sacco di tempo, un sacco di sogni, un sacco di energia, un sacco di volontà, un sacco di sentimenti, di emozioni, e poi uno a uno, man mano che li raggiungiamo, svaniscono proprio come bolle di sapone, lasciandoci in preda alla fame di prodotta proprio da questo meccanismo non conosciuto e subito involontariamente. Che ci spinge alla ricerca di un'altra esca che produciamo da noi stessi, spinti da quelle che sono le informazioni che costantemente riceviamo dalla società, dalla famiglia, quindi tutte le cose da cui siamo informati, e via che ricomincia la caccia all'amo. Abbocchiamo un'altra volta, realizziamo il nostro pasto, ci soddisfiamo per un po' e tutto ricomincia senza tregua. E questo scoprirlo ad una certa età fa un po' impressione, perché gran parte della vita scopri che se n'è andata non in modo inutile, perché non si può dire inutile, ma tutto si riduce come ad un unico processo e tu ti scopri che per tutta la vita hai fatto solo in effetti quel giochino e non hai mai sperimentato davvero e né conosciuto davvero cos'è la vita.
Sì, quindi a proposito della tua testimonianza, di cui ti ringrazio davvero, questa domanda che pone Hermes nel testo, ma che senso ha vivere senza poter decidere cosa sperimentare e che direzione prendere?
Esatto, perché questi ami, questi galleggianti variopinti che vediamo su questo, possiamo avere proprio l'immagine, no? Di questo fiume con questi ami. Alla fine sono delle proposte che sono lanciate molto spesso a livello anche commerciale per quel che riguarda le cose proprio più futili e più banali, e poi inserite proprio come valori fondamentali dalla morale per quel che riguarda magari la famiglia, come bisogna essere per essere accettati, per essere considerati, per essere per bene, la realizzazione economica che bisogna inseguire piuttosto che la condizione, diciamo, di famiglia che bisogna mettere in piedi, senza appunto senza poter scegliere, cioè sono come delle informazioni che ci vengono tipo flebo.
Ho capito.
Inserite così, e noi le prendiamo, come dicevamo la settimana scorsa in un'altra mail, ingenuamente accettate, ingenuamente accolte, e poi con molto impegno messe continuamente in atto, come dei bravi bambini.
Beh, soprattutto forse credo anche le consideriamo nostre, nel senso che le consideriamo delle nostre scelte, magari delle nostre decisioni,
sì.
Eccetera. E invece
sì.
Forse può essere l'unica modalità che conoscevamo, quella
esatto.
Che ci sembra migliore, ma perché siamo informati da
esatto.
Da questa modalità esistenziale.
Vero, Iapo, a volte le difendiamo anche a spada tratta, lottando contro chiunque e insultando chiunque pur di non vederle scalfite i nostri credo e le nostre cose, pur di non vederle scalfite e incrinarsi nemmeno un po'. E mettiamo a repentaglio proprio anche le relazioni con gli altri nella difesa di questo, e poi quando scopri che invece è di dominio pubblico, è come la pubblicità, i volantini, essere gelosi dei volantini del supermercato che ti arrivano a domicilio, no? E pensare che siano rivolti solo a te, no?
Madonna.
Esatto.
Bellissima immagine, e in effetti però è molto molto reale, molto molto reale, e qui c'è un invito, diciamo un salto molto grande, perché poi questa modalità riguarda indipendentemente chi può seguire, chi ci sembra essere o chi vuole essere conformista, ma anche nell'essere anticonformisti noi questa modalità vale uguale, nel
sì.
Senso E comunque, anche se il nostro modo di pensare resta quello a cui inevitabilmente siamo stati formati, forgiati. Qui in queste righe che hai letto tu, c'è una testimonianza di qualcosa di
Eh
diverso.
sì, sono potenti, Iapo, perché alla fine se ti tiri, come è stato cercato di fare ad altrove, no? Di creare una nicchia protettiva da questi desideri che la società vuole continuamente inocularti, quando ti poni un po' dietro a tutto questo desiderare, allora sì, senti davvero in te che cos'è la vita a livello proprio di energia. E senti come proprio l'impulso abituario, abitudinale, di indirizzarla verso qualcosa e vai alla ricerca delle proposte. Se aspetti ancora un po' e la conservi, inizia ad essere percepita proprio come la fonte da cui puoi trarre un'energia di un altro tipo per andare più in profondità verso te stesso, più dentro a se stessi, alla ricerca di quella conoscenza che è proposta ed è stata già approfondita di volta in volta da esseri umani speciali.
Quindi una fonte sostanzialmente di verità o di energia mi viene da pensare, ovviamente, anche ascoltando le tue parole, oltre ad aver letto questa di Hermes, a cui possiamo accedere senza dover andare a raccattarla in giro, anche con energia, con fatica, con dispendio, forse, ma l'unico sforzo, perché qui si parla di uno sforzo per potersi emancipare, poderoso, e un certo grado di determinazione.
Sì.
Per potersi emancipare da questa corrente che ti trascina, ma è di poter quindi trovare questa energia, questa oasi qui
Sì.
dentro di sé. Ovviamente qui c'è anche un aspetto che non abbiamo tempo di approfondire, ma che viene citato, che mi impedisce, scrive Hermes, di godere appieno dei piaceri temporanei della vita, ma anche che mi dà sostegno e sicurezza.
Sì. Sì, perché per quel che ho potuto vedere io, per me è un assaggio, diciamo così, a sprazzi ancora intermittente, sembra essere il motore. Quindi hai bisogno come di un'energia vitale, se sei depresso vai alla ricerca di qualcosa che ti animi. In realtà è solo il modo per consumare questa energia che hai in eccesso. Allora, aspettando quell'attimo in più e si fa davvero un grosso sforzo a non seguire quello a cui siamo abituati, no? Di buttare questa energia in una cosa piuttosto che in un'altra, risparmiandola un pochino, inizi a prendere contatto con quello che è veramente.
E quindi anche il desiderio può essere motore
Sì,
verso.
e quindi il desiderio di per sé non ha più lo stesso. Cioè non ha più lo stesso sapore di prima, non ti dà più la stessa.
Desideri forse qualcosa di più essenziale, ed
Sì,
è quello che in qualche
esatto.
modo la vita d'altrove, ognuno poi cimentandosi con quella che è la sua
Sì.
sostanza, con quella che è la sua esperienza, a contatto con un insegnamento che è quello di Hermes, ma che finora abbiamo visto concretizzato
Esatto,
sostanzialmente.
esatto. Abbiamo questo, per noi è un esempio quotidiano, non abbiamo la televisione, non guardiamo i programmi televisivi anche se abbiamo internet e tutte queste cose, ma spenta la televisione siamo
Proiettati su un'altra
esempi
visione.
umani, esatto, un'ampia visione.
Ora fra un po' si collegherà con noi anche Andrea Ricucci del team di Tenet 22, quindi potremo approfondire questa chiacchierata allargandola, diciamo, anche alla sua voce, quindi anche ad una voce diversa che gli ascoltatori non hanno ancora avuto modo di ascoltare qui su Radio Cooperativa. E la cosa che ho trovato molto, molto poi interessante quando Hermes scrive che questa fonte gli dà sostegno e sicurezza quando tutto cade addosso. Ma prendiamo la telefonata che è
Sì.
di Andrea. Pronto?
Ciao Iapos, buongiorno.
Ciao Andrea, buongiorno e bentrovato. Benvenuto a Radio Cooperativa e agli Altronauti.
Buongiorno Andrea.
Grazie. Ciao, buongiorno, buongiorno. Grazie dell'invito.
Grazie a te di essere qui con noi. L'unica cosa, sento la tua voce forse un po' distante. Non so se per caso hai l'auricolare.
Sì, adesso come mi senti?
Adesso ti sento meglio.
Meglio, sì.
Perfetto, ottimo.
Allora, grazie mille Andrea. Allora, ti ho presentato agli ascoltatori di Radio Cooperativa come appunto uno dei membri della squadra del team di Tenet 22 e quindi
Assolutamente.
di questa piattaforma, diciamo una piattaforma che pubblica articoli, video, videocorsi, conferenze, podcast che hanno un fine specifico, diciamo, che ci accomuna sicuramente a quello che proponiamo come trasmissione, come centro culturale Sei Altrove.
Senza ombra di dubbio, siamo allineati da questo punto di vista.
Andrea, sentiamo bassissimo però.
Allora, un attimo solo che provo a togliere l'auricolare, state lì, eh.
Grazie mille.
Come mi sentite adesso?
Adesso meglio.
Meglio, meglio, sì.
Ok, dai, allora sto così senza auricolare, così perlomeno la voce arriva più nitida. Sì, vi stavo dicendo assolutamente, siamo allineati, allineati in tutto, la visione è la stessa, l'obiettivo è il medesimo e i tempi che stiamo vivendo richiedono un passaggio di aggregazione, di integrazione ed è il motivo per cui con Hermes e con voi è già da un po' che stiamo dialogando e ci stiamo misurando a vicenda, ecco, quindi l'idea poi di dedicare uno spazio totalmente alla vostra opera, alla vostra esperienza è venuta naturale. Quindi per noi è stato un grande piacere, un immenso piacere e devo dire che il risultato, insomma, è lì da vedere, è straordinario. Quindi i vostri ascoltatori sicuramente se vorranno avranno la possibilità di accedere al sito di Tenet 22 che è www.tenet22 scritto come numero.com. Ed eventualmente scaricare gratuitamente quello che è il magazine, Visual Magazine, dalla sezione apposita Visual Magazine, appunto, ed è l'ultimo in ordine di pubblicazione, ed è praticamente il numero 13, quindi totalmente dedicato alla Via della Rosa. Straordinario. Quindi devo dirvi grazie a voi e congratulazioni perché non è un numero astratto, non sono concetti filosofici, ma sono la rappresentazione di qualcosa di esperienziato, quindi è questo che poi lo rende così speciale, perché chi lo leggerà, e il mio augurio è che lo facciano in tanti, potrà sicuramente trarne un arricchimento, un nutrimento da quello che è scritto.
Grazie, grazie Andrea. E il numero può essere letto comunque sia online, quindi sul sito che dicevi tu, come anche le altre pubblicazioni precedenti, sia anche scaricato in formato PDF e anche ascoltato, perché.
Assolutamente, sì, perché ogni articolo, ogni diciamo, frammento è diciamo, accompagnato da una traccia audio che voi avete letto e che quindi rende ancora più piacevole l'ascolto, perché non tutti possono magari in ogni momento della giornata avere il tempo materiale di fermarsi a leggere e potrebbe essere anche una modalità di compagnia, no? Magari chi
Ah
sta
sì.
guidando, chi si sta spostando da un luogo ad un altro può piacevolmente ascoltare le tracce audio e quindi immergersi, no? In questa dimensione. Questa è una modalità che noi abbiamo voluto tenere indipendentemente dall'ultimo numero, sempre, perché comunque ci dobbiamo ricordare che non siamo tutti, diciamo, dotati degli stessi strumenti, per cui mi viene da pensare a chi oggi, banalmente è cieco. Una modalità di questo tipo permette comunque di poter accedere ai contenuti indipendentemente da quella che è la condizione che sta vivendo, perché non tutti i ciechi hanno tecnologie a supporto per poter decodificare anche dei testi scritti. Uno degli autori di Tenet 22, che è un ragazzo straordinario, si chiama Pier Francesco Lostia, Lui per l'appunto è cieco dall'età di 13 anni e quando ci siamo conosciuti lui mi ha ringraziato proprio per il fatto che noi di Tenet 22 abbiamo inserito dall'inizio questa modalità, perché gli ha facilitato e non di poco quello che era l'accesso a questi contenuti, nonostante che lui è uno di quelli che è comunque tecnologicamente dotato di strumenti a supporto. Lui mi parlava di una tastiera per il computer, che è una tastiera che praticamente è una gli restituisce quella che è la modalità Braille, per cui lui semplicemente posizionandosi su uno scritto digitale riesce a leggerlo attraverso quella tastiera, ma non credo che sia una innovazione tecnologica oggi disponibile per tutti. Quindi questa dell'audio è sicuramente un aiuto e noi siamo felici di averla inserita dall'origine, ecco, di Tenet 22.
Sì, un'ottima iniziativa, vero?
Sì, un'ottima iniziativa. Tra l'altro abbiamo anche noi infatti degli ascoltatori che sì, sono non vedenti e quindi a maggior ragione quindi apprezziamo questo strumento che poi ci ha anche contaminato anche nella pubblicazione degli articoli della Via della Rosa, per cui poi dal contatto con voi abbiamo anche noi preso ispirazione per creare gli audio articoli per i testi della Via della Rosa. E ti faccio una domanda proprio curiosa. Come mai questo nome, Tenet 22?
Guarda, in verità, prima di creare la piattaforma di Tenet 22, è stata creata l'associazione Tenet APS. L'ispirazione è arrivata per effetto di quello che è il quadrato magico del Sator, che immagino, se non tutti, molti anche degli ascoltatori conoscano. Quel quadrato magico del Sator di fatto è un quadrato magico in funzione talismanica, ovvero attiva un determinato tipo di diciamo così di influsso, ok? Quindi la parola Tenet, che sta al centro proprio di questo quadrato magico, ha un proprio significato, come del resto tutte le parole che compongono questo quadrato. E, alla fine, ecco, il senso per quello che ci riguarda è aver identificato in questa parola una sorta di protezione di quell'equilibrio a cui noi stiamo aspirando, che è per l'appunto un equilibrio che si raggiunge unendo le polarità. Noi sappiamo che siamo all'interno di un universo polare, sappiamo che siamo venuti qui per fare delle esperienze, o quantomeno ci prestiamo ad accogliere delle esperienze, e attraverso queste esperienze noi possiamo esperienziare la materia in tutte le forme, sia con il nostro corpo chiaramente materico, fisico, sia che con il corpo eterico che con il corpo mentale. Quindi queste esperienze noi le facciamo a beneficio chiaramente di questa esperienza evolutiva, però il fine è quello poi di ritornare a casa, cioè quindi di riassorbirci all'interno di quel flusso della sorgente divina. Per poter fare questo percorso di riassorbimento, di ritorno a casa, è necessario, è indispensabile raggiungere quel livello di unione delle polarità. E quindi, per quanto concerne Tenet, noi abbiamo identificato sicuramente in questo quadrato magico del Sator quella chiave per poter far sì che l'intento venisse protetto e venisse mantenuto. Il 22 poi ha un suo significato, perché anche quello ha un suo significato, che è legato allo sviluppo delle idee spirituali e del servizio disinteressato con la pace e l'armonia. Questo è un po' il significato.
Beh, allora, come sviluppo delle idee spirituali e come, diciamo, pace e armonia, sicuramente si ricollega, diciamo, quello che è l'operato del centro altrove, anche di questa trasmissione. Sicuramente poi il fatto di poter sviluppare queste qualità spirituali, ne parlavamo proprio con Mel pochi minuti prima del tuo intervento, implica poi uno sforzo, un lavoro, quindi qualsiasi, poi, qualsiasi spunto di utilità che possa essere di aiuto in questo cammino che poi è di ognuno, credo che possa essere più che accetto. So poi che voi anche vi occupate di molte tematiche, quindi è un gruppo composto da, da più persone, credo anche che hanno più sensibilità, più esperienze diverse.
Assolutamente sì, perché comunque Tenet 22 rimane un raggio di un grande sole. Il progetto è un progetto sicuramente sfidante, ma necessario per i tempi che stiamo vivendo, e Tenet 22 ne è uno degli, dei raggi, ecco, di questo grande sole. Ha una sua specifica funzione, che è sia da un lato quella di fissare in un luogo digitale, perché comunque siamo nell'era della tecnologia e la tecnologia non è cattiva, come in tutte le cose dipende dall'uso che se ne fa. Quindi in questo caso noi utilizziamo la tecnologia per poter creare una sorta di memoria akashica consultabile. Quindi all'interno di Tenet 22 l'idea era quella di focalizzare, conservare dei contenuti autentici, e per autentici intendiamo frutto di esperienza di chi scrive, di chi si racconta, affinché fossero propedeutici a questo percorso di unione delle polarità interne, interiori, che in un modo o nell'altro ci accomuna tutti come, come percorso. E, tutti quelli che chiaramente hanno espresso la volontà di fare questo passaggio di consapevolezza, no? Dall'altra, Tenet 22 svolge una funzione di attrazione dei consimili. Attraverso Tenet 22 io ho avuto la possibilità di conoscere Hermes. Senza Tenet 22 probabilmente non ci saremmo incontrati, o magari la vita ci avrebbe riservato un'altra modalità, ma sicuramente Tenet 22 accelera questo percorso di attrazione. Fa un po' da calamita, ecco, e questo è sicuramente importante per i tempi che stiamo vivendo, perché se da un lato ognuno di noi singolarmente deve percorrere questa strada di riconnessione con il proprio potere interiore, con l'armonizzazione delle polarità a livello individuale, questo deve avvenire necessariamente, è un passaggio indispensabile, siamo chiamati per i tempi che stiamo vivendo a fare anche un ulteriore passaggio, che è a livello di collettivo. Quindi non basta fare questo passaggio individualmente, è necessario viversi, integrarsi a livello di collettività, perché attraverso lo scambio, attraverso l'integrazione, si cresce ulteriormente, ci si collega ulteriormente, si espande ulteriormente questo campo di consapevolezza, che potremmo rappresentarlo a livello simbolico come un grande campo toroidale. Hermes lo descrive come un campo tritoroidale, e alla fine questa è la via che ci permetterà di poter, non nel breve ma nel giusto tempo, di esperienziare che siamo tutti uno. Perché oggi è un concetto filosofico per lo più, ma arriverà un tempo in cui l'essere umano potrà anche viverlo, questo aspetto. Oggi facciamo un po' da ponte, no? Tra il vecchio mondo e il nuovo mondo, e siamo chiamati a fare degli sforzi in una certa direzione. Quindi queste iniziative, come Tenet 22, come la vostra, sicuramente là fuori ce ne sono una moltitudine, non tantissime probabilmente, ma un numero significativo. È importante che queste realtà si intersichino, interagiscano, conservando la loro unicità. Perché questo è il passaggio chiave. Il sistema attuale, che è un sistema che è governato da delle forze antievolutive, se vogliamo descriverle con un termine, hanno come obiettivo la globalizzazione. Ma la globalizzazione, per come loro la intendono, prevede che ci sia l'azzeramento delle unicità, ci debba essere una uniformità, tutti uguali. E questo è un principio di profonda ingiustizia. Mentre invece quello a cui aneliamo noi è un'espansione di consapevolezza che avviene attraverso l'interazione, l'integrazione tra esseri già di partenza o consapevole o quantomeno in cammino verso questo raggiungimento di consapevolezza, che poi non è altro che una giusta unione tra comprensione e conoscenza di sé. È uno stato di vigilanza, uno stato di attenzione, di presenza a se stessi, dove ci prestiamo all'esperienza senza alcun preconcetto soggettivo, quindi accettiamo. E in questo magari mi potrei anche ricollegare a quello che diceva Mel. Io ho ascoltato un passaggio dove lei parlava delle esche, che sono quelle che banalmente ci possono portare fuori strada, no? Rispetto sì. a quello che è il percorso. Dal mio punto di osservazione, ma ripeto, è il mio, le esche sono realmente le esperienze. Esperienze che nella vita noi siamo venuti, ci siamo prestati venendo qua, prendendo un corpo fisico, a esperienziare. Non sono nostre, sono già esistenti, ci sono già, hanno una loro conformazione, viaggiano nell'etere. Devono semplicemente trovare qualcuno che è disposto a viverle nella materia. Quindi l'esperienza del dolore non è obbligatoria, ma c'è chi si presta a viverla, perché attraverso quell'esperienza può fare anche una conoscenza di un aspetto che comunque fa parte del nostro essere. L'importante è non identificarsi con l'esperienza, perché nel momento che avviene questa identificazione, allora lì automaticamente si crea la gabbia, si crea quello che è la prigione.
La trappola.
Pronto?
Sì, appunto Mel la definiva trappola.
Sì, la trappola, questo. Esattamente.
Quindi, proprio nelle puntate scorse, tra l'altro, abbiamo parlato dell'identificazione nelle emozioni.
Andrea, io vorrei farti una domanda. Certo. Prima parlavi di collettività e sì. concordo perfettamente con te con quanto dicevi delle esperienze riguardo alle esperienze e come questi stessi desideri ci conducano via via per le strade di queste esperienze. Ritengo che manchi per essere una vera esperienza la consapevolezza, purtroppo, perché molte volte la viviamo, come dicevi tu, identificati e quindi senza poi avere come frutto la conoscenza dell'esperienza. L'abbiamo vissuta esaurita senza, appunto, senza cognizione di causa, senza consapevolezza. Ma la mia domanda riguardo alla collettività, come secondo te si può arrivare a invertire il senso di marcia nelle persone giovani? Questo te lo chiedo da mamma che ha comunque fatto un'esperienza al centro altrove anche con una figlia, quindi che ha toccato con mano proprio quale forte contrapposizione ci sia nell'attrazione di queste da parte di questi messaggi dati dalla collettività, dati dal resto del branco, a cui questi ragazzi appartengono e vogliono fortemente appartenere, e quello che invece è una ricerca più interiore del proprio nucleo essenziale e di instillare proprio la capacità di fare esperienza consapevolmente, quindi non proibire esperienze per star seduti a meditare su una sedia, ma di accedervi con la giusta consapevolezza. Ecco, come secondo te, sfruttando proprio quelli che sono gli stessi mezzi che sfrutta le varie agenzie per introdurre queste esche a livello proprio di questi ragazzi, come Tennet si propone invece di inserirsi e di attivare una ricerca, un percorso che sia di ricerca interiore anche per arrivare alla consapevolezza e vivere questa esperienza con le dovute con la dovuta formazione?
Beh, guarda, innanzitutto ci sono due fasi distinte. Una è quella di accedere a dei contenuti che possano agevolare questo processo, no? di armonizzazione interiore. E questo è un qualcosa che animicamente ogni essere decide in modo univoco se è il tempo, se è arrivato il tempo per poter fare quel tipo di passaggio o meno, quindi se diciamo un determinato percorso è attrattivo oppure se è rifiutato, perché se è respinto ed è rifiutato vuol dire che probabilmente non è ancora maturo il tempo, e quindi noi ovviamente che non lavoriamo dal punto di vista della manipolazione,
sì.
Ma lasciamo spazio al libero arbitrio, ovviamente rispettiamo la decisione e quindi non ci poniamo, non cerchiamo di evangelizzare niente e nessuno, no? Questo è il concetto.
Sì.
Dal punto di vista invece fisico, quello che il grande sole, che è quel progetto di cui Tenet 22 fa parte come raggio, prevede la realizzazione proprio di luoghi fisici che abbiano la possibilità di, per una questione di vibrazione, di risuonare, di essere attrattivi proprio per chi sta facendo questo tipo di percorso, ha scelto animicamente che è arrivato il tempo per poterlo compiere. Quindi, rispondendo alla tua domanda, i ragazzi di oggi, per quello che posso, anch'io ho una figlia
sì.
Di 22 anni, quindi so perfettamente il tema, conosco il tema e so a cosa ti stavi riferendo nel dettaglio. Una parte di questi ragazzi, non tutti, perché ovviamente non possiamo parlare in senso generale per tutti questo, ma alla fine sono pronti.
Sì.
Stanno anche, tra virgolette, autolimitandosi nelle relazioni là fuori, perché non si riconoscono in certi modelli di riferimento della società. Quindi una parte si identifica perfettamente, anzi si trova assolutamente a suo agio, ed è giusto che faccia questo tipo di esperienza. Per quelli invece che animicamente hanno scelto di fare una strada diversa, noi siamo chiamati probabilmente a costruire dei luoghi che per risonanza possano rispecchiare quel loro temperamento nativo, quella loro predisposizione. E in questo la vostra esperienza come gruppo Sei Altrove rappresenta un microcosmo di quel tipo di realtà. Quindi quello che noi proponiamo e che in futuro ci troveremo proprio proattivamente a costruire sono dei luoghi che rappresentino in modo coerente quel tipo di energia, affinché coloro che sono portati a fare questo passaggio possano trovare in quei luoghi la loro casa, idealmente la loro casa, dove per una questione vibrazionale possono continuare quel tipo di percorso di riconnessione, ma vivendo all'interno di un contesto di quel tipo, quel campo, quel passaggio, diciamo, di consapevolezza, quel campo toroidale si espande in modo chiaramente coerente, e quindi tutti coloro che vivranno all'interno di quei luoghi, di quelle cittadelle, fondamentalmente diventeranno sia da un lato donatori di questo livello di consapevolezza, ma anche beneficiari di quello che è il campo di energia che si creerà e che si espanderà. Quindi questo è il passaggio dal nostro punto di vista. Servono proprio dei luoghi fisici, al di là che in primis il primo vero luogo lo dobbiamo trovare dentro di noi. Però siamo degli esseri umani che vivono a livello sociale, anche hanno bisogno di relazioni, e quindi servono dei luoghi dove poter intraprendere questo tipo di relazioni, nel concreto.
Sì. Bene, grazie, grazie Andrea. Non so se Iapo hai...
Sì, beh, posso aggiungere che nella nostra esperienza concreta di fatto è reale,
sì.
la differenza tra il mondo, diciamo, esterno, ordinario, e invece la possibilità di vivere e di fare esperienza attraverso un luogo di questo tipo, a contatto
sì.
con un insegnamento
sì, sì.
che ti a cui poter... potersi in una misura o in un'altra abbeverarsi, perché questa dà la possibilità di esperire, di vivere delle condizioni di cui ordinariamente magari si può anche pensare, parlare, ma poter viverle concretamente fa la differenza.
Sì. Altrove appunto è spesso è nel suo nome la terra di mezzo, no? Che
sì.
Ho spesso intuito come un utero, un utero esatto. meraviglioso in cui, al cui interno è possibile crescere, formarsi, aspirare, riprogettare se stessi in un certo senso. E, a tal proposito, Andrea, vorrei anche un'altra domanda da donna.
Sì.
Se senti che in qualche modo questa prospettiva che tu hai, ci hai adesso illustrato, se apre o può aprire un percorso, diciamo, proprio specifico proprio alle donne, secondo me, di cui sento che c'è bisogno, perché hanno poi quella capacità, diciamo, di circondare e proteggere quello che può essere uno spazio, come tu l'hai definito, dove...
è innata nelle donne. Le donne nascono proprio per accogliere e per proteggere. Non è casuale che sia la donna che dà al mondo un figlio, no?
Sì.
Quindi è naturale questo, senza ombra di dubbio.
Bene.
Il femminile, come energia, inteso come energia in questo
sì,
caso,
sì, sì.
È l'energia che sicuramente nella nuova era avrà un punto di, diciamo, focale, no? Di attenzione prioritario.
Sì.
Ma in realtà poi quello che va fatto, perché questa armonizzazione tocca tutte le forme, no? In questo il principio anche ermetico di corrispondenza, io lo cito spesso perché secondo me è quello più significativo e rappresentativo, come in alto così in basso, come fuori così dentro. Questa armonizzazione delle polarità deve essere vissuta in ogni ambito, per cui anche portare l'unione tra maschile e femminile è un passaggio importante a livello proprio individuale, interiore. Quindi l'uomo, il maschio che fino ad oggi si è relazionato in un contesto sociale di un certo tipo, dove doveva essere un principio maschile quello che aveva la prevalenza, deve imparare a riscoprire, ad accettare quella parte femminile che ha in sé. Come del resto la parte femminile deve accogliere, che è una prerogativa dell'aspetto femminile, anche quell'aspetto maschile. Ci deve essere comunque una unione, un equilibrio. E questo equilibrio lo si raggiunge, ma attraverso l'accettazione, in primis, l'accettazione di sé e di tutte le sfumature che ognuno di noi ha. Quindi noi non siamo solo luce, noi non siamo solo ombra, ma abbiamo sia l'una che l'altra componente dentro di noi e dobbiamo accogliere entrambe le parti. Quindi sicuramente le donne sono quelle che maggiormente sono predisposte a vivere, a interagire con un nuovo contesto sociale, un nuovo modo di vivere come quello che abbiamo descritto, ma perché per loro è più semplice, è innato come principio. Ma sicuramente non soltanto le donne, ecco, ovviamente questa è una via che è aperta a tutti e dovrà essere aperta a tutti. Non so se ho risposto alla tua domanda.
Sì, sì, Mary. Sì, è una bellissima, bellissima risposta, sì. È una, così hai aperto proprio una, diciamo, una bella prospettiva anche per tutte quelle donne che sono come vincolate da quello che la società impone loro in quanto proprio anche ritmo biologico e non solo, ma proprio anche come posizione che deve occupare di assolvere i propri compiti familiari, ma anche quello di doversi emancipare lavorando e quindi tenendo il passo con l'aspetto maschile, essendo competitiva, eccetera, che un po' ha snaturato, un po' senza ovviamente nulla togliere ai desideri di realizzazione professionale di ognuno. E
ma è
quindi...
stata un'esperienza, se ci pensi, Mel, no? Cioè,
sì.
Alla fine ci siamo prestati a fare un'esperienza. Attraverso quell'esperienza abbiamo potuto vedere tutti gli aspetti della nostra personalità e per poterli trascendere prima devi viverli. Se no rimane un concetto filosofico, qualcuno ti spiega come idealmente è la strada giusta da percorrere, la via maestra, ma rimane comunque un qualcosa di ideale. Altro è viverlo. E
esatto.
Quindi è l'esperienza a cui noi ci prestiamo che ci permette di viverlo nella carne, cioè di farne proprio esperienza concreta. In questo sarebbe utile, che so che è un concetto molto forte, ma sarebbe già utile, sempre parlando di accettazione, accettare il fatto che noi non pensiamo, siamo pensati. E se noi riuscissimo ad accettare questo, saremmo già a un ottimo punto per poter fare questo percorso di unione delle polarità interiori.
Eh sì, questo è un po' l'inizio della lettura con cui abbiamo aperto, che siamo come i pesci che navigano convinti di fare le proprie scelte, ma in realtà stiamo navigando in un fiume di cui non sappiamo né da dove siamo partiti né dove stiamo andando, anche se poi basta guardarsi intorno e dove stiamo andando è abbastanza chiaro. Ritornando all'aspetto femminile, appunto, è un po' quello che vediamo accadere anche ad altrove, no? Che c'è proprio la necessità di questo aspetto femminile non appartenente, quindi esclusivamente alla figura della donna, ma sicuramente più diciamo percepibile dall'aspetto di una donna, che è quello proprio di accudire queste cose che stanno nascendo, come le vostre iniziative, quindi di porsi come un po' come l'hai definito nel simbolo che hai visto su Tenet, qualcosa che possa custodire, proteggere questo nuovo embrione che si va formando.
Sì, un germoglio poi di fatto.
Un germoglio, sì.
Ha bisogno all'inizio di tanta protezione perché è ancora fragile, è ancora...
Sì, è ancora diciamo... fragile e soprattutto è fragile, se posso dire la mia, perché questo aspetto competitivo e un po' autodistruttivo ci mantiene ancora... poco attente in questo aspetto, proprio capace di custodire queste cose sottili che avvengono nell'esteriorità, no? Quindi ancora molto influenzate da questi aspetti di competizione, di influenze esterne, di informazioni errate, rischiamo di passar sopra e calpestare questi nuovi germogli.
Sì, assolutamente sì. Il primo passo che noi suggeriamo è quello di tornare ad avere la propria autonomia, la propria indipendenza, perché se la società in cui viviamo è il disastro, che è ormai credo visibile a tutti indistintamente, è perché nel tempo noi abbiamo ceduto quello che è il nostro potere a delle entità terze, di fatto delegando tutto quello che riguarda il nostro vivere, il nostro vissuto, a qualche amministratore esterno. Per
sì.
Cui alla fine, se ci pensate, la delega della sicurezza è rappresentata dagli eserciti, la delega della propria salute è rappresentata dalle multinazionali farmaceutiche, la delega del bene collettivo si chiama politica, e potremmo andare avanti così all'infinito. La delega della propria indipendenza finanziaria, si chiamano istituti bancari,
sì.
Le banche centrali, che creano moneta a debito. Ma quella moneta a debito è estremamente coerente col tipo di energia che pervade l'attuale contesto sociale, che è un contesto a debito, perché c'è un vertice che va a sottrarre energia ad una base. È un sistema vampirizzante, è un sistema manipolatorio. Compreso questo, l'unica possibilità che noi abbiamo per poterne uscire è partire dalla consapevolezza che noi siamo in grado di poter in qualsiasi istante invertire la rotta, accettando di prenderci la responsabilità delle nostre azioni, quindi riassumendo la nostra autonomia e indipendenza. In un certo qual modo è come dire rivendico l'aspetto anarchico della mia essenza, che è quella di rivendicare il diritto di decidere di me, della mia esistenza, e non rassegnarmi alla sola possibilità di scegliere. Perché ovviamente in quel caso vuol dire che io sì, scelgo, ma tra opzioni che qualcun altro ha pensato al posto mio. Quindi questo percorso è un percorso che voi state vivendo nella vostra realtà, di sei altrove e terra di
Andrea,
mezzo, ed è
qualche...
esattamente questo. Voi vi siete assunti la responsabilità delle vostre azioni e nel quotidiano, con le piccole come le grandi cose di ogni giorno, lo mettete in atto questo aspetto. Quindi avete deciso di tornare ad essere autosufficienti. Non c'è più qualcosa o qualcuno che vi nutre dall'esterno. Non siete alla stregua di piantine di una grande coltivazione intensiva dove viene utilizzata l'irrogazione automatica per bagnare le piante o la luce artificiale per poter fare arrivare la luce. Ecco, quelle piantine sono gli esseri umani che si sono piegati all'attuale sistema sociale, accettando il fatto che per riceverne un nutrimento si sono adagiati nelle loro zone di comfort. Chi invece decide di uscire da quell'ambiente deve mettere in conto che acqua e luce, non tutti i giorni potrai riceverla nella stessa maniera, devi essere in grado di rimboccarti le maniche e fare il tuo percorso. Nessuno arriverà più in soccorso. Quindi è una via in primis in solitaria, ma che poi deve necessariamente confluire con quell'aspetto di comunità di cui parlavamo prima.
Andrea, qualche anno fa Hermes era solito ripeterci: giù le mani dalla mia esperienza. E questo è un po', l'ho riscontrato adesso mentre tu parlavi, ho sentito la stessa linea, no? Di pensiero, quindi l'assunzione di responsabilità come prima cosa e giù le mani dalla mia esperienza.
Assolutamente, assolutamente sì. Senza identificarsi però nell'esperienza, mi raccomando,
Certo.
questo è importante perché noi non siamo l'esperienza, noi siamo tutt'altro. Però quell'esperienza l'abbiamo scelta, la dobbiamo esperienziare fino al fondo perché ha una lezione da doverci far apprendere. Appresa la lezione, non c'è bisogno di reiterare. E in questo trovo estremamente coerente, per esempio, l'esempio della malattia. La malattia è uno stato dell'essere che è necessario esperienziare laddove vi è stato un blocco di energetico a seguito di un conflitto. Però una volta che si comprende la natura, l'origine di quel conflitto, se lo si porta alla vibrazione del cuore, è risolto. Automaticamente la malattia scompare, non è più necessaria. Ecco perché quando un organismo è a livello vitale, in un livello di vibrazione molto alta, la malattia non c'è. La malattia si presenta quando il livello vibrazionale è basso e oggi la società umana vive costantemente ad un livello vibrazionale molto basso. Quindi, per poterne uscire, dobbiamo innalzare le nostre vibrazioni e farlo in modo stabile, il più possibile, perché se oscilliamo da una vibrazione a un'altra, quello che viviamo poi è una sorta di schizofrenia, no? Ecco che allora si creano anche quelle personalità bipolari che spaziano da un sentire ad un altro nel giro di pochi minuti o di pochi istanti.
Sì, io colgo l'occasione per una breve parentesi, Andrea, per segnalare agli ascoltatori che se desiderano fare delle considerazioni o farti delle domande, data questa possibilità, possono farlo o inviando un SMS al 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5 per gli SMS, oppure anche telefonando allo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. L'unico, ovviamente, accortezza che vi chiedo a voi ascoltatori è di, se avete delle considerazioni o delle domande, soprattutto da porre, di poterle sintetizzare quindi in pochi minuti per dare la possibilità quindi di rispondere, di creare un'interazione. Ecco, abbiamo già la prima
Ecco.
telefonata.
Ok.
Pronto?
Pronto, sono Antonio dell'Arcella e trovo molto interessante quello che ha detto Andrea e soprattutto mi è piaciuto, ho proprio quasi goduto, provare un senso di quando parla lui di appaltare la propria responsabilità ad altre, come posso dire, sì, ad altri enti, insomma, o quindi diciamo non alle preoccupazioni di sistema, ma a una presa di coscienza personale, un senso della responsabilità e indirizzare nel modo giusto attraverso l'esperienza. Ma la domanda è, cioè, quindi questo appaltare la propria responsabilità ad altri e non va bene. E cosa, allora faccio una domanda di questo genere. Visto che oggi siamo in una generale degenerazione del polare, o globalizzazione o locale, o è sempre a tal punto che c'è una rabbia diffusa in tutto il mondo, si sta scatenando guerre, odio verso l'altro, sentimenti di come posso dire, di rifugiarsi ognuno in difesa, in una specie di procurare la vendetta, preparare la vendetta per il futuro verso l'altro. Ecco, come si esce, secondo Andrea e secondo voi, da questa polarizzazione a carattere mondiale? Tanto è vero che stanno ritornando i millenaristi, quelli che del mille e non più mille, cioè specialmente in corrispondenza delle scoperte di noi, cioè siamo in la solitudine, lo spaesamento, l'isolamento e specialmente specialmente con l'intelligenza artificiale e un dominio della tecnica, quindi non lo strumento a nostra disposizione che possiamo dismettere o quando vogliamo o no, ma stiamo diventando succubi dello strumento. Veniamo appaltati dallo strumento. Ciao.
Grazie mille per l'intervento.
Antonio ha toccato tantissimi punti, intanto lo ringrazio per gli spunti perché inizierei da rispondere da questo aspetto. Innanzitutto non è pensabile che l'umanità intera si ravveda e che di colpo possa decidere di intraprendere questa strada che stiamo descrivendo noi, ma semplicemente perché non tutte le anime incarnate sono qua per fare lo stesso tipo di esperienza. Quindi il libero arbitrio è lasciare che ognuno esperienzi ciò che è giusto che esperienzi. Ma dato che noi viviamo comunque all'interno di un essere vivente, perché Madre Terra è un essere vivente, essa stessa sta partecipando a suo modo ad un percorso di evoluzione che riguarda lei, ma che riguarda l'universo stesso in cui ci troviamo. Quindi per la legge di coerenza sicuramente c'è un passaggio vibrazionale e quindi quando non c'è coerenza negli esseri che coabitano quello spazio, per forza di cose avviene una selezione. Questa selezione è quella che negli anni a venire potremo nel bene e nel male vedere con i nostri occhi. È una selezione, ma è legata proprio ad un aspetto vibrazionale. È un po' come per dire, io prima parlavo della malattia, del fatto dei batteri patogeni. I batteri patogeni attaccano quell'essere vivente che vibrazionalmente sta vibrando a livello basso. Perché altrimenti, se quell'essere vivente vive nella massima livello, diciamo, di benessere, di salute, il batterio patogeno non ha cibo e quindi necessariamente non si presenta, ma va a cercare cibo da un'altra parte. Questo è quello che avviene nel nostro attuale sistema. Il nostro sistema attuale non è cattivo, semplicemente risponde a quelle che sono delle domande. La domanda che noi abbiamo posto è una domanda che ci espone ad essere vampirizzati. Quello che arriva sotto forma di offerta è qualcosa che è coerente con quel tipo di richiesta. Quindi il sistema che cosa fa? Fornisce quegli strumenti affinché l'esperienza di sofferenza, di divisione, di prevaricazione, di rabbia, di rancore, di separazione si possa materialmente insinuare, no? in ogni essere vivente che è predisposto a vivere quel tipo di esperienza. Come si fa a uscirne? Riprendendo in mano il proprio potere, quindi riassumendosi la propria responsabilità. Quello che dicevamo prima, ma è una strada che tutti possono intraprendere, ma che non tutti vogliono intraprendere. Perché come in tutte le cose c'è un prezzo da pagare. Chi percorre questa strada di riassorbimento con la fonte, di riavvicinamento con la sorgente, con Dio, chiamatela come volete, alla fine, man mano che si riavvicina a quella fonte, a quella sorgente, esperienzierà sempre di più nel concreto che non siamo separati, che siamo tutti uno. Quindi c'è una perdita progressiva della identificazione. C'è un percorso che porta a perdere in modo significativo nel tempo desiderio verso l'attaccamento e verso le esperienze materiali più dense. Quindi questo percorso è un percorso che ci porta nel tempo ovviamente a staccarci sempre di più dalla nostra personalità, a beneficio invece di quello che è la nostra essenza. Quindi da fuori le guerre che stanno accadendo e quelle che arriveranno non vanno viste come la conseguenza del fatto che gli esseri umani sono cattivi, ma vanno inquadrate come un tributo di sangue per un'entità che magari in quel caso si nutre di quel tipo di emozioni, sofferenza, dolore e quant'altro. Quel tipo di esperienza l'abbiamo, tra virgolette, avvantaggiata noi, l'abbiamo alimentata noi nel tempo, nei secoli, nella storia del genere umano. E quindi è estremamente radicata, estremamente forte, estremamente presente. E ha bisogno di anime che si prestino a vivere quelle esperienze, perché attraverso quelle esperienze ne trae un nutrimento, ne trae chiaramente una sua autoconservazione. Per coloro, pochi o tanti, che hanno deciso invece di riappropriarsi della propria indipendenza, della propria autonomia, è iniziato quel percorso di staccarsi da quel tipo di esperienza a beneficio di altre. È come se noi ci spostassimo da un'antenna a un'altra. Di fatto noi siamo delle antenne, noi percepiamo dei segnali, come dicevo prima, noi non pensiamo, siamo pensati, i pensieri sono già nell'etere. Semplicemente noi decidiamo di captare un segnale invece che un altro. È un po' come la radio, adesso oggi io sono ospite di una radio, la radio ha una frequenza. Se io sposto la frequenza io non prendo più questo segnale e ne capto un altro. Ecco, è esattamente lo stesso concetto. L'umanità, per la quasi stragrande maggioranza, oggi è sintonizzata su dei segnali che sono manipolatori senza neanche rendersene conto. Cioè c'è là fuori una intelligenza a consumo che beneficia di questi segnali, di questi kilowattora pensiero generati dalla nostra mente. Volendo, basta spostarsi di banda e captare degli altri segnali, di quella che potremmo definire un'intelligenza non a consumo, ma a moto perpetuo. Un po' come l'energia free energy, no? Che avrebbe voluto portare nel mondo Nikola Tesla, ma non era il momento. Avrebbe l'ingresso di quel tipo di energia nel mondo, avrebbe, come posso dire, evitato alle persone che si sono, alle anime che si sono incarnate, di vivere un'esperienza di sottrazione, un'esperienza di manipolazione, di vampirizzazione, non so se si dice così. Sì. Quindi non avrebbe dato la possibilità di fare l'esperienza, di viverla nella carne, ecco, e di comprendere la lezione. questo tipo di energie, questo tipo di tecnologie come la free energy, ma ce ne sono altre, in quei micro luoghi, in quei microcosmi di cui parlavamo prima, invece in realtà saranno fruibili per coloro che decideranno di fare un'esperienza in quei luoghi, perché quelle tecnologie fungeranno da acceleratori per quel passaggio di riconnessione interiore e di armonizzazione interiore, che sarà necessario per riattivare la nostra tecnologia interiore. Nel momento che noi riattiviamo i nostri poteri innati, ma che sono sopiti, non abbiamo più bisogno di tecnologie esterne. C'è già la nostra tecnologia interiore che può far tutto. Il dono della telepatia è uno di questi poteri che sono innati in ogni essere umano, ma che solo in pochi riescono ad attivare. Per poterli attivare devi innalzare le vibrazioni. Ad un determinato livello di vibrazione questi poteri si risvegliano. E allora a quel punto diventa superfluo magari anche comunicare come lo stiamo facendo oggi noi, attraverso la parola, attraverso la voce. Basterà mettersi in comunione, in contatto a livello telepatico. Ma non è solo questo, la bilocazione, teletrasporto, sembrano aspetti fantascientifici, in realtà invece sono delle qualità innate nell'essere umano, ma che non sono accessibili per il livello vibrazionale che stiamo vivendo oggi.
Allora, riprendendo l'intervento del nostro ascoltatore, quindi sostanzialmente anche tu proponi nel tuo messaggio di sintonizzarsi, quindi facendo l'esempio della radio come hai fatto tu, su una frequenza diversa, quindi di prendere un canale diverso, quindi anche nel se il quadro di quella che è la situazione che descriveva Antonio e che ognuno di noi può vedere sicuramente può essere sempre più tetro e magari anche divenire effettivamente più tetro anziché migliorare, però potersi ricollegare invece con qualcosa che possa essere luminoso, che quindi anzi addirittura forse pur nel sacrificio di molti possa far risultare questi processi, queste dinamiche che normalmente potrebbero essere involutive e sicuramente di sofferenza, come qualcosa che diventa di aiuto invece per una scelta di tipo diverso. Per certo. Poter creare, per poter edificare qualcosa di diverso.
Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Non sarà piacevole quello a cui assisteremo nei prossimi anni, senza ombra di dubbio, ma è indispensabile.
Andrea, un'altra domanda, anche se in parte hai già risposto. Hai parlato di questo desiderio di unicità, di esclusività, questo bisogno dell'essere umano di primeggiare, di distinguersi, che è un po' quello a cui si rinuncia quando si intraprende un percorso come il nostro. E in tutto questo ci vedo... Così vedo apparire quella che è secondo me un'arte di cui noi ad altrove siamo testimoni e che abbiamo visto e vediamo praticamente quotidianamente, l'arte di risvegliare quello che è un genio interiore, un genio che possa attingere a delle capacità che sono, come dicevi, contenute in registri più vasti, possiamo dire universali, e che possa in questo modo aprirsi ed offrirli all'umanità attraverso opere anche molto semplici, attraverso scritti, attraverso pensieri. E sempre riguardo, diciamo, alla parte materiale, alla parte costruttiva, Tenet, come la vedi questa cosa? Come si attuerà per voi?
Parli della messa a terra proprio fisica?
Sì, 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 proprio della messa a terra.
Intendi?
Sì, anche se, ripeto, in parte hai già risposto, perché lo sviluppo prevede comunque questo risveglio, anche lo sviluppo di determinate qualità, tipo la telepatia, eccetera, abilità che tu hai già nominato, ma questo rimane a livello, diciamo, quasi dell'individuo, quindi chi prima o dopo in maniera diversa svilupperà qualcosa, ma a livello proprio di costruzione di opere o di formazione di posti, come sono i vostri prossimi passi in questo senso?
Beh, innanzitutto i luoghi non saranno casuali, ovvero che entreranno in risonanza proprio con Madre Terra. Per la legge di coerenza noi andiamo alla ricerca di luoghi, punti energetici dove Madre Terra risuona maggiormente. I chakra della Terra, come noi abbiamo i nostri chakra, i nostri punti energetici, anche Madre Terra, che è un essere vivente, ha i propri. Quindi i nodi energetici, perché in previsione di quelli che sono gli accadimenti futuri, sicuramente ci sono dei luoghi della Terra che rimarranno più protetti. E in questo, come vedi, torna anche il senso di protezione del nome, no? Tenet, come avevamo detto all'inizio di questa nostra chiacchierata. Quindi quei luoghi sicuramente sono luoghi dove sarà maggiormente sicura l'interazione, ma anche amplificata per effetto dell'energia stessa che Madre Terra irradia in quei luoghi. Questo a livello, diciamo, di geolocalizzazione. Per quanto concerne invece l'aspetto pragmatico concreto, ci sono molteplici possibilità. Una è quella di acquisire delle terre e quindi destinarle ad un soggetto che possa gestirle in nome per conto della collettività, perché anche in questo la proprietà privata verrà meno nella società del futuro. Non ci sarà più il diritto privato, di proprietà privata, che ancora una volta è uno strumento di polarizzazione, di divisione, ma ci sarà piuttosto una sorta di diritto di utilizzo, di diritto di superficie, per poter essere in un luogo e beneficiare di uno spazio per il tempo necessario, perché noi siamo di passaggio di fatto. Quindi questa modalità potrebbe essere quella di acquisire quella terra e destinarla ad un organismo che di fatto la gestisca, ne sia custode nel tempo. Oppure quella di utilizzare delle strutture già esistenti e di subentrare come gestori di quello spazio. Quindi le due modalità, una non esclude l'altra, a seconda dei luoghi del pianeta e a seconda anche delle anime che incontreremo, perché comunque è un progetto in divenire, ovviamente adatteremo quello che è la modalità più concreta, più tangibile. Sicuramente in questi luoghi noi andremo a edificare delle unità abitative che non hanno nulla a che vedere con le case che siamo comunemente abituati a vedere e a vivere oggi, che sono delle bare sostanzialmente di cemento armato, ma avranno delle forme geometriche anche particolari che si rifanno un po' a quella che è la numerazione aurea e al principio aureo, con dei materiali che sono sicuramente vivi, che essi stessi contribuiscono a non bloccare l'energia, ma a renderla ancora più in espansione, quindi più fruibile per tutti gli esseri viventi che abitano quei luoghi. Saranno delle realtà dove vi sarà accesso a quelle tecnologie di cui parlavo prima, perché anche la forma stessa di sussistenza cambierà. Parlo per l'aspetto, per esempio, economico. Oggi l'economia è un'economia a debito ed è coerente con l'energia della società là fuori, come abbiamo detto. Domani, in questi luoghi, l'economia non sarà più quel genere di economia. Si passerà anche qua ad un'economia toroidale, dove non si è più pagati per ciò che si fa, ma si è pagati per ciò che si è. Quindi si passa da un'economia del fare a un'economia dell'essere. Quindi tutto quello che riguarda anche l'aspetto tecnologico va a beneficio di questo, perché se le unità abitative hanno un sistema che genera energia gratuitamente, se vi è un sistema per produrre cibi in modo autonomo e autosufficiente attraverso tecnologie che già esistono, ma che in quel caso verrebbero ampliate nella loro funzionalità, se noi abbiamo già risolto aspetti legati alla sopravvivenza, capisci bene che il tempo che noi abbiamo a disposizione realmente lo possiamo indirizzare per quel percorso di riconnessione. Ed ecco che allora quei luoghi avvantaggiano questo tipo di riconnessione anche attraverso quelle tecnologie che fungono da acceleratori della riattivazione delle nostre tecnologie interiori.
Eh sì, questa è una realtà che tu hai descritto, che noi ad altrove siamo guidati a conoscere una realtà che è stata messa in piedi con notevole sforzo da Hermes e che umilmente contribuiamo a mantenere e di cui davvero siamo testimoni dei benefici.
Eh sì. E io ho potuto verificarlo di persona perché sono venuto a trovarvi e l'ho potuto vedere con i miei occhi, l'ho potuto percepire
Eh
in
sì.
ogni cosa che voi fate, in ogni azione che compiete.
Sì.
E quindi è così, è estremamente coerente.
Andrea, rimane una piccola cosa a cui ci tenevo tu dessi una risposta, no? Questo desiderio di unicità deve, diciamo, esaurirsi fino a quando non si entrando in se stessi e appunto con la dovuta guida si apra quello che è il genio interiore. Qual è secondo te il passaggio a cui in perfetta solitudine ognuno poi è tenuto a fare, a compiere?
Ma guarda, alla fine credo che il passaggio sia ascoltare di più e parlare di meno. Del resto siamo stati creati con due orecchie e una bocca, proprio per questo motivo,
Ecco.
altrimenti avremmo avuto due bocche e un orecchio.
Esa, quattro bocche e anche un
Esatto,
orecchio.
esatto.
È bello perché sono tutti temi molto attuali. D'altrove, in questi giorni si parla proprio di zittire
Sì.
questa bocca e di ampliare questo spazio di
Di
orecchio, questo spazio
ascolto, di
uditivo, sì.
ascolto. Sì, perché se vogliamo percepire quel segnale, che oggi è un segnale molto debole perché siamo ovviamente sintonizzati su un'antenna che disturba
Ah,
il
sì?
segnale dell'auto riconoscimento, quindi l'ascolto, il silenzio è sicuramente necessario per far emergere quel segnale che è dentro ognuno di noi, tutti quanti ce l'abbiamo. Bisogna mettersi in ascolto. Poi ognuno lo fa nel modo che ritiene più naturale, più spontaneo. Non c'è un'unica via. Ad esempio, la meditazione, per come la conosciamo, no? Nell'immaginario collettivo ci si mette lì, ci si siede.
Sì.
Si sta in respirazione, no? In un ambiente tranquillo, si chiudono gli occhi, ci si lascia trasportare dal respiro, da questa introspezione che avviene, oppure la visualizzazione. Io per esempio non sono in grado. Io se mi metto in quella posizione, se cerco di fare quello, dopo un minuto e mezzo io non comincio a scalpitare, non ce la faccio, ma soprattutto non ho quella capacità di visualizzazione. Io trovo invece il mio spazio sacro mettendomi in connessione con Madre Natura, facendomi magari una passeggiata nel bosco, oppure andando a fare una nuotata nel mare. Quindi ognuno è giusto che trovi il proprio spazio, ma in quello spazio è importante svuotare la mente dai pensieri, quindi non prestarsi a vivere un'esperienza manipolatoria dall'esterno, ma isolarsi in quel frangente. E a quel punto porsi in ascolto di quella voce interiore che ognuno di noi, ribadisco questo perché non ci sono eletti e prediletti, ognuno di noi ha.
Ah, sì. Andrea, allora tu sei d'accordo un po' con noi che anche per rispondere ad Antonio prima, che parlava di epidemia di solitudine, nonostante l'era di avanzamento incessante della tecnologia, della digitalizzazione, e invece mi pare di aver capito che proprio come accade a noi, questa solitudine anche per te ricopre un ruolo importantissimo perché apre proprio a quello che è la possibilità di ascolto.
Sì, è il nostro spazio sacro, e quindi dobbiamo riappropriarcene, e
Sì.
dobbiamo ritagliare degli spazi per poterlo vivere, senza isolarsi dal mondo. Non c'è bisogno di fare una scelta estrema come quella dell'asceta o dell'eremita. Si può vivere tranquillamente nel mondo pur non essendo del mondo.
Sì. Questo può essere un buon messaggio anche per quanti in ascolto magari si trovano in condizioni in cui questa solitudine diventa un estremo disagio che porta anche a stati depressivi o a stati proprio psicologicamente poco piacevoli. Abbiamo dato forse un messaggio di speranza che se debitamente guidati si può trasformare questa solitudine in un bene preziosissimo.
Assolutamente lo è. Perché è la via di riconnessione, quella è la strada. E poi in modo consapevole, ma anche in modo naturale, spontaneo, decideremmo quando esporci alla contaminazione sociale, quindi quando decidere di prestarci a un'esperienza, e quando invece in modo estremamente presente a noi stessi decidiamo che anche no.
Sì. Quando far giocare l'io,
di discernimento, sì. No?
Esatto. Quando far giocare la persona, l'io, l'identità, e quando poi ritirarsi invece in quel nucleo protetto.
Esatto, che è anche quello che ci dà quella capacità di capire quando parlare e quando tacere,
sì.
Quando è utile parlare e quando è del tutto inutile farlo, no?
Sì.
In tutte le cose.
Certamente, grazie Andrea, anche perché effettivamente sono così tante le voci, come dicevamo anche all'inizio, come hai citato anche tu il fatto che siamo pensati e non pensiamo, e come all'inizio abbiamo proprio posto nella lettura del testo, che effettivamente molto spesso questo crea anche quelle condizioni che tu stesso hai citato, poi in alcuni casi anche esasperate, ma che diventano poi... schizofrenia quotidiana, in realtà, per cui uno dà retta a troppe voci dentro di sé e in realtà non ne dà retta a nessuna, e quello che fa è seguire un meccanismo, uno schema che è già scritto dentro di lui, e invece sicuramente l'ascolto può predisporci proprio ad assaporare la vita in modo diverso, perché alla fine è questo di cui si tratta, perché si tratta innanzitutto nel nostro vivere quotidiano di poter assaporare la vita in modo reale.
Sì, fare esperienza liberamente.
Sì, assolutamente, assolutamente sì. Ecco, io ci tenevo, non so se siamo arrivati...
Siamo quasi arrivati, vostro... in conclusione.
Okay. Ci tenevo a fare un appello a chi ci ascolta, che è questo sostanzialmente, se... gli argomenti di cui abbiamo parlato hanno mosso qualcosa in voi e c'è un interesse anche ad approfondire ulteriormente, noi abbiamo messo a disposizione una mail che è contatto@tenet22.com a cui potete scrivere, e laddove ce ne sia la volontà da parte vostra anche essere contattati per poter magari continuare una conversazione, un confronto, ma anche per coloro che proattivamente vogliono invece dare una mano, ovviamente entrando a far parte del team, che è un team aperto, totalmente aperto ad accogliere chiunque, e per il tempo che ognuno decide di volerne far parte. Cioè banalmente si potrebbe decidere di far parte del team perché uno apporta un certo tipo di contributo, ma lo fa soltanto limitatamente ad un'esperienza circoscritta ad un mese, due mesi, oppure c'è chi, come altri membri del team, sono saliti a bordo dall'inizio e tuttora fanno parte di questo progetto. Non ci sono vincoli e limitazioni, ma c'è la massima libertà di espressione e di azione, secondo quello che sono i tempi che ognuno di noi ha nel rispetto proprio di questo.
Andrea, grazie mille. Noi quindi allarghiamo il tuo invito e ricordiamo appunto principalmente il sito www.tenet22.com per restare in collegamento con te e con il team appunto di Tenet 22. C'è però una piacevole sorpresa, quindi ti chiedo di rimanere in linea con noi, perché mettiamo proprio 10 secondi di musica e poi, se resti con noi, ci salutiamo tra poco.
Benissimo, va bene, grazie. Thank you.
Eccoci qua, allora come dicevamo abbiamo una piacevole sorpresa e quindi concludiamo questa bellissima puntata di oggi, di cui appunto ringrazio Andrea di essere stato nostro ospite, con la lettura di un canto ispirato attraverso la voce di Mel.
È nato e il governo sarà sulle sue spalle. Sarà chiamato meraviglioso, cuore coraggioso, principe della pace. Alleluia, già che la maestà del Signore canta in lui e in qualsiasi altro luogo. Presta orecchio, poiché il mare del candore ti invoca a gran voce. Bollente d'audacia balza in cielo e lascia il fermento luminoso di ordinare il lavoro. Al bianco pallido della luna non concedere di offuscare e limitare la tua potenza. I due cervelli di peccato e perversità recidi. Il giorno scorre sulla notte di Dio affinché gli idoli transeunti si ritirino. Nel santo nome moltitudini di forza ed abbondanza operano al sacro mistero. La parola di santità unge il crisma della quercia, l'albero di storace secerne l'incenso della purificazione. Abbi fiducia, con volontà forte, con tutto il cuore. Addestrati all'impresa, moltitudini di iniziati si radunano nel sacro servizio. I sacerdoti inquieti già si agitano tremanti. I governanti e i potenti si aggrovigliano nel terrore. Lucente cicogna e nero cormorano, ordinate le leggi di natura. Redenti, voi siete i miei testimoni, affinché grazie all'opera mi conosciate e comprendiate. Prima di me non fu formato alcun Dio, né vi sarà dopo di me. O immane distesa, innocente scorri, chiara fluisci, divina tra gli dèi. Padre eterno, io sono il Signore della vittoria, io sono fuoco senza volto. Amen.
Grazie Mel, grazie Hermes, grazie Andrea che sei rimasto con noi in ascolto.
Grazie a voi ragazzi.
Grazie Andrea.
Alla prossima allora, a risentirci.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, a presto.
Un caro saluto, grazie mille e salutiamo gli ascoltatori anche noi, gli diamo appuntamento a venerdì prossimo, 8 novembre, sempre dalle 12 alle 13.30 su Radio Cooperativa.
Sì, grazie a tutti, ringrazio Hermes profondamente perché questo canto non solo commuove ma scuote potentemente, spero che abbia anche in voi sortito questo fuoco d'artificio cerebrale. Grazie.